Andiamo, continuiamo il nostro percorso di lezio. Oggi credo con una lezio breve come tempo, ma credo che vada bene così perché mi sembra di contenuti abbastanza densi, che quindi vale la pena di non appesantire troppo. Stiamo riflettendo insieme su una serie di testi che ci conducono dentro questo tema, ricordate, del potere. E abbiamo percorso i tre brani, qui ci sono le tre trascrizioni per chi le vuole, i tre brani legati alla storia di Mosè. La storia di Mosè con gli episodi, il primo, quello della nascita di Mosè, il secondo, quella dell'uccisione dell'egiziano, l'uscita dal palazzo del faraone, e il terzo, quello dei poteri magici dati a Mosè, il bastone, il serpente, eccetera, no? E avevamo un po' visto queste tre dimensioni, diciamo, originarie, o tecnicamente si dice antropologiche, cioè della vita umana, che sono proprie di come siamo fatti, no? Che sono tipiche del nostro funzionamento rispetto alla vita, che sono la prima dimensione è quella della ambiguità come contesto, cioè abitare dentro la storia. Non si sa mai bene se la nascita di Mosè e la schiavitù del suo popolo sono grazie o disgrazie, no? E diventano grazie o disgrazie a seconda degli occhi di chi le guarda e diventano una possibilità oppure un impedimento a seconda di come ci si sta dentro, no? Dunque, se volete, il primo dato della nostra vita, quello della vita di tutti, credenti, non credenti, giovani, vecchi, è questo contesto, questo orizzonte, questa atmosfera di ambiguità, no? La storia in cui viviamo non è un telefilm americano fatto di buoni e cattivi, no? Cowboy e indiani, i nostri, i loro, il che ci piacerebbe perché renderebbe tutto un po' più semplice poter dividere tutto in due fette, no? Quello che è giusto, quello che è sbagliato, quello che è buono, quello che è cattivo, quello che è bello, quello che è brutto, invece non è così, ahimè. La nostra esistenza è una grazia originaria e una disgrazia originaria contemporaneamente, no? È una ferita che ci dice che ci fa male, che ci dice che abbiamo un corpo, che possiamo guarire, cioè ci dice il bello e il brutto. E c'è questo tema che continua sempre in tutte le esperienze della nostra vita, di questa ambiguità. Il secondo, ricordate l'episodio del racconto dell'uscita di Mosè dalla casa del faraone, del prendere atto e vedere la condizione di schiavitù dei suoi fratelli e la decisione istintiva di uccidere l'egiziano ricavandone non gratitudine ma una protesta, chi ti ha dato su di noi l'autorità e il potere di, no? Che in qualche modo abbiamo un po' usato per riflettere sul tema della decisione. Decidersi, prendere parte, è un'operazione complessa, no? Noi sembra la cosa più libera, più fondamentale del mondo, no? Io decido di fare questo, di non farlo, di essere così, di non esserlo, eccetera. E abbiamo visto invece come la figura di decisione che esce da questo racconto di Mosè è una figura molto complessa, no? Perché l'umano decidere dipende da quali elementi hai per decidere, dipende da come gli altri capiscono la tua decisione, dipende da tante cose. L'umano decidere sì, è anche il luogo dove stare, fuori o dentro il castello, prendere atto della realtà, è un dato abbastanza complicato. E poi il terzo brano che abbiamo visto, il potere dei segni. Il segno del bastone, del serpente, e ci eravamo un po' interrogati su questa terza dimensione, diciamo, della nostra vita comune, no? Antropologica, dicevo prima, fenomenologia della vita quotidiana, cioè di come siamo fatti, di come funzioniamo nel fondo di noi stessi, funzioniamo secondo una legge di segni, quasi mai le cose sono quelle che sembrano, eh? E soprattutto quasi mai le cose ci fanno bene o male per quelle cose che sono, eh? Ci fanno bene o male, piacere o dolore, ci consolano o ci disperano per il significato che portano in sé e per il significato su cui vanno a battere dentro di noi, no? Il luogo interno dove vanno a posarsi. Dunque, il potere dei segni è il fatto che noi siamo sottoposti, ahimè o per fortuna, alla legge dei segni. Un bastone non è quasi mai un bastone, un serpente non è quasi mai un serpente, no? Ma dice molto di più di se stesso, molto al di là, no? E tutti i nostri bastoni, i nostri serpenti dicono molto di più e molto al di là, no? Allora, ho fatto questa specie di riassunto che non so quanto fosse chiaro, perché mi serviva due cose, no? Mi serviva richiamare questi tre grandi temi, no? L'ambiguità in cui siamo immersi, la complessità della decisione e la legge del segno, dello stare sotto la logica dei segni, la grammatica dei segni, da una parte. Dall'altra mi interessava sottolineare come in questo nostro, nel modo in cui noi abbiamo ripercorso questa storia di Mosè, ci siamo in qualche modo limitati a una descrizione, no? Forse delle descrizioni analoghe le avremmo potute trovare anche in testi che non fossero la parola di Dio, no? Sono descrizioni di sapienza, di capacità di comprendere la vita umana, che forse si trovano anche da molte altre parti, no? Ma in qualche modo noi le abbiamo usate come un ingresso, un modo di allenarci un po' a ragionare su cosa sta dietro al potere, quanto a noi, quanto alla nostra vita umana, alcuni meccanismi che funzionano nella logica del potere semplicemente perché siamo esseri umani, no? E dunque valgono più o meno per tutti. Le tre parole che ho usate le ho usate appositamente perché se le pensate applicate al potere capite subito, no? L'ambiguità del potere, la complessità delle decisioni del potere, il valore di segno del potere, sono tre delle cose che fanno la logica del potere. Sto dicendo cose strane o si capisce più o meno? Allora, arrivati a questo punto, noi abbiamo di fronte un percorso, una seconda parte che abbandona la storia di Mosè e che in qualche modo ci dovrebbe aiutare a fare un passo in avanti, in particolar modo per riflettere un pochettino di più su una dimensione cristiana, sulla parola di Dio in Cristo che rispetto a questo problema ci viene proposta. Non che le due cose siano nettamente separabili, no? Ne abbiamo parlato anche nelle prime tre, ma in qualche modo come orientamento generale lasciamo un po' di più l'aspetto descrittivo delle dinamiche del potere per andare un po' di più verso, se volete, un giudizio sulle dinamiche del potere, dunque verso qualche cosa che sta di più dalla parte di uno sguardo divino su ciò che poi accade. E il brano di oggi ci funziona un po' da transito, se volete, da passaggio, da collegamento tra la prima e la seconda parte, no? Tra una descrizione più antropologica e una descrizione più propriamente cristiana, no? Il brano di oggi ci aiuta a riflettere sul fatto che ciò che abbiamo visto fino ad ora costruisce una figura di umanità aperta, cioè una figura di umanità che non basta a se stessa. Pone un problema, ne descrive la complessità, ma poi non dice verso dove andare. E questa è la sua sostanziale apertura. Cioè, traduco in termini molto concreti, come al solito, un po' forse limitativi, ma per capirci, in fondo non serviva la Bibbia per spiegarci che vivere è complicato. Chiunque abbia superato i 20 anni, più o meno, lo sa che vivere è complicato. Forse ciò a cui serve la Bibbia è per dirci come si fa a campare in questo mondo complicato, no? O almeno darci qualche indicazione. Allora, non volevo saltare il dire che vivere è complicato, perché poi a forza di saperlo che è complicato, alla fine non abbiamo né parole né pensieri per descrivere la complicazione, no? Dunque siamo solo affaticati e stanchi, un po' stressati o un po' depressi a seconda dei caratteri, e non sappiamo nemmeno più dire perché, no? Perché non abbiamo più le parole. Ma contemporaneamente non ci possiamo fermare lì, no? Perché in qualche modo siamo alla ricerca, interrogando la parola di Dio, di qualche indicazione, di qualche criterio, non propriamente di risposte concrete, ma di qualche giudizio da poter fare dentro noi stessi su ciò che abbiamo davanti e su come noi ci possiamo muovere dentro ciò che abbiamo davanti. E dunque oggi come dire, entriamo in questa apertura, no? Nell'idea che vivere complicato è una constatazione sulla quale possiamo essere tutti d'accordo, ma che non ci porta ancora da nessuna parte. E dunque, come si fa a cercare le strade per andare da qualche parte, eh? Una volta che siamo d'accordo che vivere è complicato. Ok, quindi il brano che adesso ascolteremo va un po' in questa direzione. ci comincia ad indicare una strada di sviluppo che di per sé non viene fuori dalla nostra esperienza umana. Poi ci torno, ma che cos'è che in qualche modo caratterizza, qual è la differenza tra una riflessione umana e una riflessione cristiana? Questa è una bella domanda, no? Perché è chiaro che una riflessione cristiana non è altro da una riflessione umana, ma c'è qualche cosa che non ci possiamo dare da soli. Solo un Dio ci può salvare, dunque c'è un dono, una grazia, si dice tecnicamente, che ci viene da altrove, no? Allora cominciamo con oggi a entrare in questo pezzo che in qualche modo ci viene da altrove, dalla parola di Dio, che non ci possiamo dare da soli. Allora leggo il testo, è dal Vangelo di Marco. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame, il soggetto è Gesù, e avendo visto di lontano un fico che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se mai vi trovasse qualche cosa. Ma giunto vi sotto, non trovò altro che foglie. Non era infatti quella la stagione dei fichi. Egli disse, nessuno possa mai più mangiare i tuoi frutti. E i discepoli l'udirono. Poi saltiamo un pezzo, perché questo racconto è spezzato in due, intervallato da un altro racconto. Riprendiamo il racconto sul fico, al versetto 20. La mattina seguente, passando, videro il fico seccato fin dalle radici. Allora Pietro, ricordandosi, gli disse, «Maestro, guarda, il fico che hai maledetto si è seccato». Gesù allora disse loro, «Abbiate fede in Dio, in verità vi dico, chi dicesse a questo monte, levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. Per questo vi dico, tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli, perdoni a voi i vostri peccati». Allora, sicuramente abbiamo già sentito questi logion, cioè queste frasette, quella del fico, quella della montagna, eccetera, e quella del perdono. Solo che normalmente, per i motivi dei tagli liturgici e perché quasi mai viene letta la versione di Marco, li sentiamo in contesti diversi, cioè staccati uno dall'altro, c'è il racconto del fico, c'è la questione della fede che sposta le montagne e c'è la questione del perdono che sta negli altri sinottici nel Padre Nostro, alla fine della riflessione sul Padre Nostro. Perché io invece ho scelto questo testo di Marco che le mette insieme? Beh, vediamo, no? Ma la cosa così importante da dire è questa. Questo testo ha una storia del testo molto complessa, cioè sicuramente non è un racconto storico biografico, cioè non è una cosa che è accaduto così, poi è accaduto così, poi è accaduto così, poi c'è il pezzetto che abbiamo saltato, poi c'è... I Vangeli tutti non sono racconti storico biografici, non hanno un interesse a raccontarci la biografia di Gesù, questo lo sappiamo normalmente, solo che poi quando leggiamo ci scatta l'automatismo un po' fondamentalista, no? Per cui diciamo c'è scritto così, no? Ecco, invece no. Allora, i Vangeli sono costruiti, che non vuol dire inventati, vuol dire costruiti, organizzati dagli evangelisti per, in relazione a problemi o sensibilità o situazioni, a questioni che le loro comunità hanno, che loro stessi hanno nel raccontare la vicenda di Gesù. Questa è un'esperienza che se noi la diciamo sui Vangeli ci dice ma allora è falso, poi in realtà noi la applichiamo normalmente nel nostro linguaggio, no? Noi sappiamo bene che dire la verità o mentire non è il problema di dire esattamente delle parole tecniche, perché allora soltanto i verbali di polizia direbbero la verità, no? Ma se io racconto a coloro che amo una cosa che mi è successa, che mi ha molto colpito e mi ha impressionato, e gliela racconto come un verbale di polizia, quello lì che mi sta guardando dice: il giorno 15 alle ore 12:37 il signor tale tali nato a il eccetera, quello mi guarda e dice: ma come parli? No? Il modo in cui io racconto non è una menzogna sull'evento, ma dice ciò che di quell'evento mi sta a cuore, è una forma di verità ulteriore, perché ciò che io offro all'altro non è la foto di un evento, che potrebbe anche non dirgli niente, ma è l'evento passato attraverso di me, cioè l'evento più l'effetto che ha fatto a me e ciò che di quell'evento è diventato per me significativo e importante. E dunque, per esempio, organizzo il racconto, ad esempio nelle fasi temporali, per cui metto prima o dopo alcune cose in base all'effetto. Questo si vede benissimo sulle barzellette: se sbaglio l'ordine del racconto la barzelletta non fa più ridere, no? Se anticipo qualcosa, perché nel nostro ascoltare c'è una logica che non viene solo dal contenuto di ciò che viene detto, ma anche da come organizzate, dalla sua concatenazione che fa ridere o che fa paura o che trasmette un'emozione. Allora, gli evangelisti non è che inventano, fanno questa operazione di un racconto che non è un verbale, no? Ma di trasmettere l'emozione, la potenza, la forza che l'evento Gesù ha per loro e per coloro che hanno visto la resurrezione e l'hanno creduta. E dunque raccontano organizzando, scambiando l'ordine, concatenando secondo delle associazioni, dei passaggi che servono al lettore ad avere la stessa esperienza che hanno avuto loro. Il loro problema non è che il lettore sappia, ma che il lettore faccia leggendo la stessa esperienza che loro hanno fatto incontrando il Signore. Ok? È chiaro? Dunque, per questo non so se lo siete mai chiesti, perché non bastava conservare un Vangelo? Perché se ne sono conservati tre? Anzi, tre sinottici più Giovanni, che è completamente diverso, quindi quattro. Perché? No? Proprio per questo, no? Proprio per darci, come dire, quattro storie di incontro possibile con il Signore, quattro sfumature, quattro sottolineature, no? E tre che sono chiamati sinottici sono abbastanza simili, con poche variazioni. Giovanni è proprio un altro punto di vista. Dunque racconta episodi che i primi tre non raccontano, non racconta episodi che i primi tre raccontano e così via, no? Che ci siano conservati quattro Vangeli dice: guardate, ci sono tante corde nell'incontro con il Signore, eh? E ognuno in qualche modo progressivamente trova la propria. Allora, io ho scelto la corda di Marco su questo racconto perché fa un lavoro di organizzazione che a me personalmente sembra bellissimo e che rispetto al nostro tema è decisivo. Cioè, organizza questo racconto come, avete presente i cantastorie con il cartello, no? Nel primo quadro si vede, nel secondo quadro si vede. Qui ci sono quattro quadri, di cui due, il primo e il terzo abbiamo letto, il secondo e il quarto non li abbiamo letti. I quattro quadri sono: il primo, Gesù che ha fame, cerca frutti in un fico, ma non è la stagione dei fichi, non ne trova, ci mancherebbe pure, nel senso che non è la stagione dei fichi, quindi non ne trova, maledice il fico, si incavola, e la sua parola è una parola potente. Secondo quadro di Marco, che abbiamo saltato, è la cacciata dei mercanti dal tempio, che tutti conosciamo. Gesù che caccia i mercanti e dice: avete fatto della casa del Padre mio, che è una casa di preghiera, una spelonca di ladri. Una casa di preghiera l'avete fatta diventare una spelonca di ladri. Terzo quadro è quello che abbiamo letto: Pietro che dice: oh, guarda, il fico è seccato, guarda maestro, il fico che tu hai maledetto è seccato. E questa specie di riassunto, di sommario che Marco fa con queste parole di Gesù: abbiate fede in Dio, se uno ha fede può dire una montagna: levati e gettati nel mare, e questo accadrà, perciò tutto quello che domandate nella preghiera vi sarà accordato. Terzo, quando pregate perdonate, perché sia anche a voi perdonato. Fa questa concatenazione di questi tre logion, si chiamano tecnicamente, tre affermazioni. E quarto e ultimo quadro, Allora, la maledizione del fico, i mercanti del tempio, le considerazioni sulla maledizione del fico, e quarto e ultimo quadro, la discussione da parte dei giudei su con quale autorità, con quale potere Gesù fa tutto questo. Allora, questi quattro quadri sono molto belli e sono due copie di quadri. Se poi con calma a casa avrete la pazienza di leggervi tutto intero questo capitolo 11 di Marco, magari con un po' di pazienza lo vedrete bene. Sono due coppie, no? Allora, la maledizione del fico, i mercanti del tempio, le considerazioni sulla maledizione del fico, le considerazioni sull'autorità di Gesù. È chiaro che sono due coppie, hanno lo stesso tono, no? Nel primo Gesù se la prende con una pianta, nel secondo se la piglia con degli esseri umani. Nel primo Gesù ragiona su come noi di fronte al Padre, nel secondo gli altri ragionano su come Gesù. Ok? Vedete un po' con la successione, con queste mie... le mani non restano registrate, ahimè, quindi è difficile trasmettere l'aspetto estetico, però voi siete qui, quindi le mani le vedete. La parabola di per sé, la parabola del fico sterile, è ambigua, cioè è molto strana. Ci viene da dire, o uno dice, vabbè, Gesù era Dio, poteva volere tutto quello che voleva, dunque poteva essere antipatico, arrogante e presuntuoso, no? Perché questo è, in una stagione in cui non devono esserci fichi, va a cercare della frutta, pensa, si arrabbia pure, no? Certo, lui è Dio, può permetterselo, nessuno gli contesta questa possibilità, ma la figura che fa è un po' da arrogante, no? Cioè di uno che avendo tutto il potere può anche volere ciò che non è nella logica delle cose, e se le cose non sono come secondo una logica, allora lui si arrabbia. Allora o la consideriamo così oppure è inquietante, no? Gesù cerca frutti fuori tempo e maledice quando i frutti fuori tempo non ci sono, no? E forse bisogna andare alla seconda parte, alle considerazioni, alla seconda parte dell'evento parabolico per cercare di capire, no? Ma se la parabola è ambigua, invece i gesti, la cacciata del mercante dal tempio e la discussione sull'autorità di Gesù, sono un po' più chiari, o almeno possono essere usati come chiave, questi testi si chiariscono uno con l'altro, no? Sì, usiamo l'uno per capire l'altro. Allora, la mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Anche Gesù ha fame, cioè anche Gesù sta di fronte alla realtà in una situazione di penuria, o se volete ancora di più, traduco in termini religiosi che lo capiamo tutti, questo versetto ci dice, attenzione, il tema di questo brano non è l'onnipotenza. Perché se il tema era l'onnipotenza, lui può perché è Dio, non aveva fame, o meglio, aveva fame, faceva zot e si faceva pani, miele, un sacco di buone cose, no? Dunque, in questo dobbiamo veramente fare molta attenzione ai primi versetti, perché ci danno il titolo, no? La questione qui non è l'onnipotenza, quello che ci viene detto di Gesù è sta nella penuria come noi. Sta impotente di fronte alla soluzione automatica di tutte le questioni del mondo, o se volete, per dirla con le parole che abbiamo detto fino adesso, Gesù sta di fronte all'ambiguità della storia e della realtà esattamente come noi. O se volete ancora, faccio l'ulteriore traduzione così, fate tutti, essere cristiani non serve a risolvere l'ambiguità. Cioè, se uno è cristiano, non è che poi sa chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Perché Gesù stesso, di fronte alla storia, sta nella stessa situazione di penuria in cui stiamo noi. Ebbe fame. È chiaro? Dunque, se cerchiamo, dice, vabbè, abbiamo visto tutte queste cose sulle dinamiche del potere, adesso andiamo sulle cose toste, e allora sappiamo che i mercanti sono cattivi e usano male il potere, Gesù era buono. I farisei sono cattivi, Gesù era buono. Questo è cattivo, quell'altro è buono, abbiamo capito tutto. Dunque noi, che sicuramente siamo buoni per definizione, non ci comporteremo mai né come i mercanti del Tempio, né come i farisei, né come tutti questi cattivi, e dunque abbiamo diritto a esercitare il potere. Cioè, questo è, come dire, il ragionamento. Se ci aspettiamo questo, non è così. Questo testo ci dice: Gesù ebbe fame, cioè sta nella stessa logica di fatica, di penuria, di ambiguità della storia, perché se no non era vero che si era fatto uomo, se no aveva fatto finta. Invece non ha fatto finta. Per 4 secoli le prime eresie, eccetera, hanno molto ragionato su come riuscire a spiegare, in termini anche filosofici, che Gesù non ha fatto finta. Ha assunto davvero natura umana, tranne che per il peccato. Allora, il contenuto di questa piccola paraboletta sul fico maledetto non è l'onnipotenza o l'arroganza di Gesù, che vuole aver ragione perché Dio, dunque, ci avrà ben diritto di trovare anche i fichi fuori stagione. Ok? Secondo passaggio. Avendo visto da lontano un fico che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se vi trovasse qualche cosa, ma non vi trovò altro che foglie. Allora, visto, vedere, trovasse, trovare, c'è un'insistenza, in una riga e mezza ci sono due verbi ripetuti 2 volte, non è mai casuale nella costruzione dei Vangeli. Faccio anche qui una veloce traduzione, forse un po' tirata, ma insomma così ci capiamo. Il tema non è l'onnipotenza, qual è allora il tema? La realtà, ciò che si vede si trova. Ciò che si vede e ciò che vedendo si trova, che sono 2 cose diverse. Già questo è piuttosto interessante. Ciò che si vede è una cosa, ciò che si trova è un'altra cosa. Nel 90% dei casi noi pensiamo che siano la stessa cosa. Ma la realtà non è mai data come un oggetto, come un oggetto statico, immobile, in cui noi non c'entriamo niente, ci viene sulla testa, così è la vita, no? Quella famosa frase che io non sopporto tanto. No, la realtà è un segno, no? Dunque si vedono delle cose e se ne trovano delle altre. Ok? Terzo. Non era infatti quella la stagione dei fichi, e la realtà è dura. La realtà ha le sue leggi e dice: hai visto ma non hai trovato, non c'è niente da raccogliere, non ci sono frutti. Reazione in consulta, un po' istericuzza di Gesù: nessuno potrà mai più mangiare dei tuoi frutti. Come? Ma si reagisce così di fronte alla realtà? Ma come? La realtà è quella che è, la realtà è un segno, però è un segno che ci viene dato, su cui noi non siamo onnipotenti, noi non possiamo governare all'infinito, dunque non ci sono frutti, uno deve farsene una ragione. Che sarebbe la legge del potere tipica, come viene vissuta, come dire, quando il potere non si ha. Facciamoci una ragione. Quello che dipende da me, allora la mia responsabilità, bla bla bla, è quello che non dipende da me, facciamoci una ragione. Questo sarebbe una logica umana. La logica cristiana è un po' più sconvolgente. Gesù si arrabbia e maledice, attenzione, non solo si arrabbia, maledice, dice il male di quella realtà. E uno dice: questo è un po' fuori, cioè, un po'. Peccato che dopo c'è questo racconto chiave di lettura proprio, in cui si cacciano i mercanti che se ne erano fatti una ragione, dunque che avevano utilizzato il via vai della casa del tempio per vendere, realisti. E si dice: avete fatto della mia casa una spelonca di ladri, mentre è una casa di preghiera. E compare per la prima volta questa parola su cui vorrei accendere una luce. Qual era la realtà del Tempio? L'essere una casa di preghiera. La sua legge, il frutto che doveva portare. Qual è la stagione e la legge del segno che il Tempio è? L'essere il luogo dove si prega. Allora, questo fico diventa un'immagine, una parabola, che ci dice, attenzione, bisogna chiedersi fino in fondo qual è la legge della realtà. Perché la legge della realtà è una legge del cuore, è una legge profonda, nascosta, è una legge del segno. Andiamo ancora avanti. La mattina seguente, vedendo il fico seccato, Pietro, ricordandosi, gli disse: maestro, guarda, il fico che è maledetto si è seccato. Allora, come dire, il primo comincia sotto il segno, diremo, della natura umana di Gesù. Gesù ebbe fame. Il secondo comincia sotto il segno della natura divina di Gesù. La parola di Gesù è una parola creatrice. Dio disse, fu la luce e la luce fu. Gesù maledice il fico è maledetto ed è seccato. Allora, questi due quadri ci presentano veramente Gesù uomo e Gesù Dio, diremmo noi con il nostro linguaggio attuale, no? Le due facce di questo difficile rapporto, no? E come a dirci che la verità della realtà non sta nelle cose stesse ma in Dio, che ciò che succede davvero è ciò che succede nei cieli, non ciò che succede nella terra. E Gesù disse loro: abbiate fede in Dio. Boom! Cioè, frase che esplode, qui Marco è molto bravo, perché c'è tutto questo racconto intorno alle cose, e Gesù dice: abbiate fede in Dio. Secco, no? Cioè, la costruzione letteraria ci porta fino a questa frase che suona in un modo assoluto, totale. Abbiate fede in Dio. Credo che questa sia una delle frasi più facili e contemporaneamente più difficili di tutta la scrittura. Più facili perché sono parole che abbiamo nelle orecchie fin da bambini. Aver fede, Dio. Contemporaneamente sono, proprio per questo, credo, le parole più opache su cui abbiamo più difficoltà di capire in assoluto. Guardate che questo abbiate fede in Dio è il chiodo che regge tutti questi quattro quadri. Abbiate fede in Dio. Allora bisognerebbe chiedersi che cosa vuol dire aver fede e chiedersi chi è Dio per noi oggi e che cosa può voler dire aver fede in Dio. Per adesso lascio un po' per aria, ma poi ci torno. In verità vi dico, chi dicesse a questo monte levati e gettati nel mare senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. E qui sarebbe come quelle frasi tipo: se qualcuno ti colpisce una guancia, tu porgili anche l'altra, in cui le citiamo sempre come nobile esempio del cristianesimo. Cioè, poi diciamo, però mica letteralmente, cioè nel senso che se uno me mena, io me schivo, non è che gli offro l'altra guancia. Cioè, qui scatta il nostro meccanismo rispetto ad alcune paradossalità dell'Evangelo, che sono delle ottime citazioni, ma non altrettanto delle realtà concrete. Ci sembra sempre che il significato è simbolico. Cioè, se uno dicesse a questa montagna, levati e gettati nel mare, vuol dire, sì, insomma, in senso metaforico, no? No. No, nel senso che quello che Gesù qui dice è che niente è fuori dalla portata del potere di chi ha fede in Dio, che tutto è possibile a chi crede in Dio. E su questo, secondo me, bisognerebbe veramente ragionare a lungo. Faccio solo due considerazioni. La prima è, molti santi ce l'hanno mostrato, Soprattutto in Piemonte abbiamo una grande tradizione di i cosiddetti santi sociali, no? Ma da lì fino a Madre Teresa di Calcutta, no? Sappiamo, e ci piacciono questi, che molti si sono davvero fidati per sé e per gli altri. E sappiamo che la realtà è cambiata sotto le loro mani, che le cose sono accadute. Però già i santi vanno, slittano verso le citazioni evangeliche, cioè sì, è vero, no, però insomma, fa un po' santino, cioè una roba un po' strana che a noi non succede mai, no? Adesso diciamocelo, no? E per noi, cioè, uno deve regolarsi un po' in un altro modo, deve, se uno non pensa a se stesso, chi è che pensa a lui? Allora io qui credo che bisognerebbe veramente ragionare un po', no? Perché se io adesso provo a farvi una traduzione in lingua corrente di questo ragionamento apparentemente pio, improvvisamente vedete che non è così impossibile, no? Ognuno di noi sa, ad esempio, che c'è un solo modo per ottenere delle cose serie nella propria vita, ed è desiderarle davvero. E niente di ciò su cui abbiamo avuto un desiderio profondo non è accaduto. Magari è accaduto in un modo diverso da come l'avevamo immaginato. Ma tutto ciò che abbiamo saputo davvero desiderare in profondità e in verità, e abbastanza a lungo e con abbastanza pazienza perché potesse crescere, è accaduto. Perché il desiderio è potente, che è uno dei motivi per cui normalmente ci proibiamo di desiderare. È una delle malattie più frequenti per cui le nostre generazioni finiscono dagli psichiatri, è perché non sanno più esprimere desideri, nel senso che vogliono molte cose, ma desiderare è un'altra roba. E allora noi vogliamo molto e in genere ci sentiamo sempre calimero, cioè tutto quello che voglio non ce l'ho mai, ma non entriamo nella legge del desiderio, che è un'altra cosa. Rarissime volte ci concediamo di desiderare molto a fondo qualche cosa, ma in genere quello che riusciamo a desiderare abbastanza nella verità e abbastanza lungo accade. E desiderare è un'arma pericolosa, no? Perché se io desidero davvero e poi accade, oddio, è accaduto. E poi magari io avevo una proiezione molto ideale, poetica, no? E invece accade, no? E poi accadendo diventa vero e vivo, no? E forse è meno poetico di come me l'ero immaginato. E rientra nell'ambiguità, per cui sono contentissimo e sono anche terrorizzatissimo. E sono anche stanchissimo, perché quando desidero davvero qualche cosa e poi accade e non è come l'avevo immaginato, perché non lo è mai, ed è bellissimo, per cui io ho una grandissima gioia, ma è anche qualcosa che ha una vita sua, i desideri diventano vivi per loro stessi. E dunque dopo, aiuto, eh? La cosa grande che ci è stato messo proprio nella natura di desiderare praticamente sempre sono i figli, o comunque una qualche forma di maternità e di paternità, non necessariamente biologica, no? E i figli funzionano proprio così, eh? Uno è contentissimo, poi loro fanno la loro strada e tu sei, non sai se terrorizzato, responsabilizzato, preoccupato, sensi di colpa pazzeschi, sarò all'altezza, ne sarò in grado, e... però non rinunceresti a tutte queste paure per niente al mondo, eh? Perché avere quelle paure vuol dire che esiste la realtà. Riesco un poco a spiegarmi, la legge del desiderio funziona da questa parte, eh? La Chiesa ha sempre, l'esperienza cristiana ha sempre riconosciuto la legge del desiderio, eh? Ha sempre saputo che i cuori sono potenti, sono più potenti della realtà materiale, che nella logica dei segni i cuori creano più realtà che non... il denaro o le cose. Chi dicesse a questo monte levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. Non viene detto che se io credo questo, sono così Superman che lo faccio. Ma che se il mio desiderio ha abbastanza potenza, mi viene accordato. D'altrove, è sempre un regalo un desiderio che si compie. Il potere dei desideri è il potere di farsi fare regali. Per questo vi dico, tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. Abbiamo forse mai pensato alla preghiera in termini di desiderio? Ci pensiamo sempre solo prima dei 5 anni, prima di cominciare ad andare a catechismo, dove per un bambino è molto chiaro che pregare significa chiedere. Non ha dubbi né pudore in questa cosa. Poi veniamo socializzati, e veniamo socializzati alla legge che ha paura della potenza dei desideri, no? E dunque ci viene, ma forse non ci viene nemmeno spiegato, ci spieghiamo da soli, impauriti dalla potenza delle nostre preghiere, che non sta bene chiedere, che non bisogna chiedere, che eccetera, no? E poco alla volta le nostre preghiere diventano degli atti di devozione. Se volete c'è tutta una spiegazione culturale su cosa è successo nell'Ottocento, la preghiera eccetera, per cui l'abbiamo fatta diventare un atto di devozione. Alla fine diventa una punizione, ci viene data come penitenza quando ci confessiamo. E dunque poi uno dice, dovrei pregare di più, ma non ho tempo. Che è la logica conclusione di questo ragionamento, no? Se pregare è una punizione, non ho tempo. Scusate, la sto dicendo in modo un po' pesante, ma per, come dire, saltando una serie di passaggi, di sfumature, no? Non per tutti così, non sempre così, no? Sicuramente abbiamo anche altre dimensioni, ma questo rischia un po' di essere il senso comune, quotidiano di questa cosa, no? Al massimo pregare diventa un senso di colpa nel migliore dei casi, no? Dovrei pregare di più, poi in realtà non so bene cos'è che dovrei fare, cioè che cosa significa pregare, no? Ma non in astratto come definizione teologica, no, proprio. Allora uno si mette lì, silenzio, spegne la radio, la televisione, riesce persino a ritagliare mezz'ora di calma, e cosa fa? Perché essendo che le nostre vite sono giustamente piene di cose che facciamo, ed è vero, è giusto, è così, no? Improvvisamente catapultati nel silenzio, nello stare fermi, la nostra domanda tipica è, ma cosa deve pensare uno quando prega? Solo che, avendo tutti superati i 5 anni, non osiamo formulare la domanda così, che pare un po' da bambino piccolo, per cui ci teniamo il fatto che ognuno si aggiusta un po' come gli viene meglio, sperando di non sbagliarsi troppo, cioè cerca una roba ragionevole, no? Allora, questo accostamento di Marco ci dice che la preghiera sta dalla parte dei desideri. Nel dare tempo, nomi, voce, parole ai propri desideri, e nel non farlo come di fronte a un muro. C'è poco nella vita di più bello di avere dei momenti in cui uno con qualcun altro, da cui si sa capito e accolto, può condividere i desideri più profondi che ha. Ed è talmente bello che riusciamo a farlo pochissimo, perché non li sappiamo dire, perché abbiamo una sorta di pudore profondo a condividerli con un altro, no? Allora, forse pregare è questo, di fronte a Dio, trovare nomi, tempo e parole per i nostri desideri profondi. E trovarli nella, senza dubitare in cuor nostro, che ciò che desideriamo profondamente ci verrà accordato. Magari in un modo, con una modalità, sotto un segno diverso da quello che avevamo immaginato. Secondo la logica dei segni sempre. E allora c'è questo ultimo versetto che Marco connette. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati. A questa legge del desiderio c'è un'unica condizione. Non è che c'è scritto, quando vi mettete a pregare, misurate la vostra preghiera su cose fattibili. L'inizio è Gesù che cerca frutti fuori stagione. Ma quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate. Questa è l'unica legge. La legge del perdono reciproco. E qui c'è una prima cosa da dire che è abbastanza fondamentale ed è che sia prescritto di perdonare significa accettare il dato di fatto che abbiamo delle cose contro qualcuno. E cioè che non si può andare perfetti, aspettare di essere perfetti per mettersi a pregare. È previsto il caso. Come sempre in tutti i testi scritti, quando un caso è previsto è perché accade. È previsto il caso che abbiamo qualcosa contro qualcuno. Questo accade. Ma ci viene detto la legge del desiderio è che non si può desiderare contro qualcun altro. Si può desiderare per sé. E si può desiderare per sé perché se più felici fanno più felici anche gli altri. Non si può desiderare contro altri. Mi sembra che questo brano ci costituisce un grande transito. Ci apre su qualche cosa che è la legge del desiderio, che va al di là di noi, no? Quando noi diciamo di più di quello che avete a disposizione di voi stessi, niente della vita e della storia è tutto lì, tutto è di più di ciò che pensiamo sia a disposizione, se questo è vero, i nostri desideri sono la grande porta, l'immagine di Dio posta in noi, che ci consente di superare ciò che abbiamo a disposizione di noi stessi. Ma i nostri desideri chiedono una grande capacità di ascolto di noi e degli altri, di pazienza, di coltivazione, se non vogliamo semplicemente pensare che i desideri sia ciò che voglio. Ma il desiderio come movimento profondo dell'anima è sempre stato in tutte le culture interpretato come molto pericoloso, proprio perché è molto potente. Questa cultura in cui tutto si vende ha esagerato la logica di quello che voglio per poterci vendere tutto quello che non sapevamo nemmeno di volere. Ma questo non ha niente a che fare con la logica dei desideri, che è un'altra questione. Dunque il vero potere viene da colui che accorda il compimento dei nostri desideri. E perciò il quarto quadro discute sulla origine dell'autorità di Gesù, da dove gli viene questa autorità? Chi è che accorda che i suoi desideri siano compiuti? Ecco, mi sembra che insomma, che ci sono un bel po' di cose su cui si può continuare a pensare. Sì? Cosa? Perché secca il fico? Eh? Ma perché il problema è che la mattina seguente, quando videro il fico seccato fin dalle radici, Pietro, ricordandosi, gli disse. Cioè il problema è che le cose sono segno per le persone e il problema era che Gesù che i discepoli avessero un buon motivo per domandare qualcosa per cui Gesù potesse dire quelle tre cose fondamentali. Abbiate fede in Dio, chiunque ha fede dica questo monte, eccetera, no? E così via. Perché un fico non è una persona, ma nessuna persona sente ciò che non ha un buon motivo per ascoltare. Dunque il fico seccato crea la buona occasione per i discepoli. E infatti il racconto del fico seccato si conclude con "e i discepoli l'udirono", punto. E poi ricomincia dicendo "la mattina seguente Pietro, ricordatosi, gli disse". Cioè è chiaro che l'azione è costruita perché Pietro ricordi, come il gallo che cantò tre volte, certo, no? E Pietro in tutta la tradizione è sempre l'immagine della fede. Dunque la nostra fede funziona che ci vengono dati molti fichi su cui cercare frutti fuori stagione e forse molti fichi seccati, perché ci ricordiamo che i nostri desideri hanno un grande potere. E credo che ciascuno di noi ha fatto questa esperienza. Nessuno di noi ha imparato a fidarsi dei propri desideri finché qualcosa non è seccato dentro di lui e finché non ha vissuto il dramma profondo di qualcosa che gli ha fatto cercare disperatamente dove era la profondità del suo desiderio. Dopo fico seccato abbiamo un buon motivo per cercare i desideri. Perché appunto i desideri sono pericolosi, non si cercano mai a gratis, non è che uno dice "ah, adesso mi metto a cercare quali sono i miei desideri". Quando uno può pensare di sé "ma insomma, in fondo la mia vita non è malaccio", no? Si racconta tutte queste cose, che in fondo è abbastanza contento, no? Non ha un buon motivo per andare a scavare in questa origine pericolosa e potente che sono i desideri, no? Uno ci va a scavare quando c'ha una buona esperienza di un fico seccato, anche a torto, cioè anche se tutti ti dicono ma succede, cioè non te la prendere, no? E uno non se la prende, però c'ha un buon motivo per andare a cercare un desiderio profondo. Dimmi. Questa è una domanda molto antica, tecnicamente si chiama la domanda sulla consapevolezza degli agiografi, cioè quelli che scrivono nella parola di Dio, che livello di coscienza hanno di ciò che scrivono? Questa è la domanda, no? Cioè sanno che vanno scrivendo? Loro hanno un livello di consapevolezza, cioè loro hanno l'esperienza di Gesù e l'urgenza di raccontare l'esperienza di Gesù a quelli che gli stanno intorno, a quelli che riescono a immaginare intorno a loro. Sicuramente loro non riescono a immaginare noi, cioè una distanza così grande, no? Dunque non scrivono per noi, no? Ma siccome c'è quella cosa che si chiama ispirazione dello Spirito Santo, quello che loro scrivono è molto... non è tutto lì, cioè è molto di più del loro sforzo di scrivere per raccontare l'esperienza di Gesù a quelli che avevano intorno. Loro fanno del loro meglio, no? Ma quel testo è molto di più, dunque noi possiamo continuare a leggerlo attraverso le nostre vite, con le nostre parole, con la nostra cultura, e quel testo fiorisce ancora, no? Cioè continua a essere fecondo. Perché la parola di Dio è il primo luogo salvato, non è tutta lì, no? Non è solo la materialità di quel testo, perché ognuno di noi lo legge con la propria vita. Sì, sì, va bene, non importa, non è grave, si può ripetere. Sì. Grazie. Sembra che questo sia un ridurre. Io ho una macchinetta gettoni e quindi ho chiesto di salvare la famiglia per andare in mare.
macchina o di salvare un amico che ha un cancro. È questo la fede, oppure invece credere nell'amore che veramente se io prego, prego per uno che ha un cancro mi aiuta ad andare a stare vicino, a fare le cose, non farmi risolvere per Dio le cose magicamente. Non mi sembra giusto questo.
Ma perché sono alternative le due cose? No, no, certo, non è il dato, non è la questione magica, infatti appunto la distinzione che io tentavo di fare tra ciò che voglio e i desideri gioca proprio qui, no? Cioè l'atteggiamento magico sarebbe ciò che voglio, no? Adesso io voglio questo, track, no? Quello no, cioè perché appunto è una logica un po' tipica della nostra cultura, no? Io oggi voglio questo, dopo voglio quello, poi voglio quell'altro, ma è la logica profonda dei desideri, no? Quello che però io volevo un po' sottolineare è che le due direzioni non sono alternative, cioè adesso esagero un po', no? Ma noi abbiamo come un'educazione che dice che siccome Dio non è una magia, non si può fare queste richieste qua, tipo adesso devo uscire, fa che non piova o così, allora l'alternativa è che Dio bisogna amarlo e dunque farci praticamente del male, no? Cioè nel senso che bisogna pigliare tutto quello che viene, non si deve chiedere, eccetera, no? Allora io volevo solo dire che le due logiche non sono alternative, che la logica profonda del desiderio è la logica in cui ci sta anche la richiesta, no? Ancora una volta, l'esempio è sempre tra persone che si amano, no? Tra persone che si amano, io chiedo all'altro ciò che mi serve, no? Anche ciò che so che l'altro non mi può dare, eh? Ma perché condividere con lui il fatto che io vorrei tanto quella cosa che è importante, non il fatto che lui me la dia o no, no? Perché dire a lui vorrei veramente che fosse così ci lega tra di noi, no? Fa del nostro rapporto un rapporto più vero, anche se io so a priori che l'altro, nel caso di un rapporto umano, magari non può rispondere a quella questione, da una parte, ma la pienezza di un rapporto, di una fiducia reciproca, è nel prendersi cura, ma anche nel lasciare che l'altro si prenda cura, no? E nel chiedere e nel dare, non è in una sola di queste due cose, no? E nel ricevere dall'altro ciò che l'altro può fare o vuole fare per me, nell'accogliere la risposta ai miei desideri, così come nel cercare di stare con lui nei miei desideri che non sono ancora compiuti, per esempio. Riesco a spiegarmi un po'? Allora, avere fede in Dio è propriamente questo, no? Cioè è stare con Dio in un rapporto tale in cui, per esempio, c'è, diciamo, la rinuncia all'autonomia, no? Anche nei rapporti tra persone questo è un aspetto molto duro, no? A parole tutti dicono che sarebbero contentissimi che gli altri si pigliassero cura di noi, no? Poi in realtà è una delle cose più difficili del mondo, e lasciare che un altro si prenda cura di te, no? Perché in realtà questo sembra che mini la tua autonomia, no? Che se tu poi cominci a volergli bene, a essergli grato del suo prendersi cura di te, e poi non ne potrai mai più fare senza, no? E se verrà a mancare, io come farò? Ne morirò, no? Cioè questo è proprio il leitmotiv di... Allora, rispetto a Dio questa cosa qua a noi ci scatta ancora più forte, no? In fondo ciascuno di noi con un desiderio molto da bambino vorrebbe presentarsi da Dio come un eroe e dire ok, qua c'è l'elenco del bene che ho fatto, della carità, di tutto, no? Cioè, c'ho il titolo per essere alla tua altezza. Quello che dice la legge dei desideri è esattamente il contrario, cioè dice che Dio vuole prendersi cura di noi, eh? E che dunque come dei bambini, quando abbiamo fatto tutto quello che siamo in grado di fare e di inventare, forse ci sono sere in cui gli possiamo chiedere che anche una magia, no? E poi forse imparare anche a stare con le magie che non si realizzano, non so come dire, però perché no, no? ci sono sere in cui forse uno può anche chiedere delle cose che non ha senso chiedere, no? Come in tutte le relazioni, non tutte le sere uno è al massimo dell'equilibrio, no? Ma non, come dire, però non è questo il segno della fede, no? La fede è il segno della relazione proprio, no? La relazione nella sua globalità, dentro cui ci stanno anche le richieste, ovviamente, no? Sono perfettamente d'accordo, solo che mi sembra che quella frase di lasciare che Dio venga dentro di me e mi dia la gioia di amare sia una delle cose più difficili del mondo.
È la cosa più bella della nostra religione, perché farci guarire, cioè farci magicamente ottenere delle cose, non sembra che si ottenevano anche magari pagando.
Ma non lo so, sì e no, cioè sì, sono d'accordo sulla sostanza, non so, i Vangeli ci raccontano di tante guarigioni, di poveri sfamati, di malati guariti, no? Gesù passava beneficando e guarendo e i discepoli dà lo stesso comando, e quando manda i 72 quelli tornano e dicono abbiamo scacciato demoni, guarito malattie. Cioè, secondo me, ma questa è una mia opinione, quindi pigliatela come tale, assolutamente un'opinione personale in questo caso, noi abbiamo un po' spento, ma non, ripeto, noi chiediamo molto cose, no? Ma abbiamo un po' spento l'attesa sulle nostre vite rispetto a Dio, no? Cioè questa dimensione di attendere da Lui che la nostra vita fiorisca, no? Che non è un dato del cuore profondo, è proprio una cosa reale, no? Io non lo so, io se penso alla mia esistenza, e quasi mai l'ho capito in contemporanea, l'ho sempre capito dopo, perché poi la vita funziona così. Ma veramente in certi vicoli bui della mia esistenza ho proprio fatto questa esperienza che nonostante me la mia vita mi è fiorita tra le mani, no? Che Dio ha disegnato una porta sul muro davanti a cui ero fermo e poi l'ha anche aperta dopo averla disegnata, no? E si è aperto un altro pezzo di strada che io non supponevo, no? E dovremmo forse ritrovare questa semplice gioia di riconoscere e ricevere da Dio la pienezza dei nostri desideri, no? Però ripeto, qui sto, come dire, svoltando molto sulla riflessione personale che condivido volentieri con voi, ma che ha nessuna autorità, cioè proprio solo il condividere una riflessione personale, no? Io credo personalmente che però dovremmo un po' ridare forza a questo chiedere con pazienza e testardaggine che Dio faccia fiorire la nostra vita. Poi sulla sostanza del ragionamento sono d'accordo, cioè non è un problema di piccoli risultati magici, no? È un problema di relazione, di amore, no? Certo.
Che l'amore faccia miracoli, questo è un fatto, nel senso che l'amore trasforma le cose, trasforma le persone. Trasforma anche la nostra vita, cioè come tu dicevi, accettare la consistenza delle cose brutte, no, l'amore non ti fa la cose brutte da accettare, pure le cose brutte, ma ti cambia dentro, ti trasforma.
Credo che su questo potremmo ragionare ancora a lungo, magari ci pensiamo tutti.
Cercherete anche facili le cose, rinunciare a delle cose, no? Non è più una fatica, è una cosa che vuol dire le persone.
C'era una...
Si può entrare anche agli altri, quando non agli altri, non so, non c'è una fase di desiderare.
Di fronte a Dio sicuro. Di fronte a Dio sicuro, per quanto riguarda l'esperienza umana forse bisogna aiutare gli altri ad imparare a desiderare in questi casi, perché l'esperienza di desiderare per la proprio salute psichica di ciascuno di noi è fondamentale. Poi certo, noi non possiamo desiderare al loro posto, però di fronte a Dio possiamo chiedere per loro il dono del desiderio, per esempio, questo sì. Non dubitando nel cuor nostro che Dio glielo accorderà. Cioè, è chiaro che come dire, imparare a desiderare, io sono assolutamente convinta, proprio dal punto di vista della maturazione della nostra vita, del diventare adulti, è una cosa complicatissima, no? Cioè, tutti siamo, immaginiamo che volere sia facile, no? Voglio questo, voglio quello, ma in realtà imparare a desiderare è invece il frutto di un lungo esercizio, no? E spessissimo abbiamo paura di desiderare. Io credo che, per esempio, una delle cose che per coloro che amiamo potremmo di più fare è pregare perché imparino a desiderare, perché la loro vita poi diventerebbe molto potente, molto, fiorirebbe molto, no? E forse potremmo appunto gli uni per gli altri pregare per questo, no? Ecco, di fronte a Dio sì, lo possiamo fare, no? Quanto a loro stessi non possiamo desiderare al loro posto, questo no. Questo testo ha messo in moto le domande.
Sì, io risolverei un attimo su quella frase che Gesù ha maledetto il figlio. Non mi basta quella faccenda lì. E poi è cercato. Io non lo userei mai per non so, per stare sul mondiale. No, così, cioè, non so, non riesco a... Cioè, uno...
ha sentito tante volte,
certo, però non ci passi sopra, per dire, non ti fermi, perché mi sembra una cosa troppo,
è una cosa troppo, no? È proprio una cosa troppo, no, ma è fatto apposta per irritarci, cioè io credo, no, ma è vero, perché noi abbiamo questo, e anche questo è uno dei motivi per cui ho scelto questo testo, noi abbiamo un senso un po' da soap opera dei Vangeli, no? In cui c'è questa trama complicatissima, ma tutto all'interno di un'oscillazione prevista e prevedibile, no? Allora, la croce del Signore Gesù Cristo è molto di più che un fico seccato. Però a noi non ci fa la stessa impressione. Cioè sì, è una cosa seria, grave, però, no? Perché ci pare che sta dentro a questa oscillazione della soap opera, no? Il fico seccato o due o tre altri episodi di questo genere ci danno proprio la punta al cervello, cioè non riusciamo a metterli a posto dentro a questa varianza, perché sembrano esagerati, arroganti, presuntuosi. Allora,
non ci sembrano ragionevoli.
Non ci sembrano ragionevoli, esattamente, no? Ma ricordiamoci questo, la grande irragionevolezza dei Vangeli è la croce di Cristo, che è di uno scandaloso... Che poi noi l'abbiamo ammorbidita e vabbè, a forza di sentirla si è consumata, no? Gli spigoli si sono arrotondati e non ci fa più male, no? I Vangeli, letti appunto senza far finta di niente, no? Sono pieni di testi spigolosi. Perché quello che ci stanno. Ma perché il testo che dice sono venuto a portare la spada, la guerra, non la pace, accendere il fuoco, no? Il testo che dice chi non lascia suo padre e sua madre per me non è degno di me, fa sempre parte di quelli. Vabbè, più in senso metaforico, no? Eccetera. Cioè, il Vangelo non è una roba tanto addomesticabile, no? E che noi abbiamo un po' proprio. Poi ce ne sono alcuni di tre righe così su cui è difficilissimo ammorbidire lo spigolo, per cui resta lì che ci tormenta perché non torna, no? Ma di per sé l'Evangelo non è un condensato di buon senso comune, no? È una parola di salvezza che dice un punto di vista divergente rispetto alla realtà, no? Cioè non è ragionevolezza. Dice lo scandalo della croce, la follia della croce e la pienezza di una risurrezione dai morti. Risurrezione dai morti. Che è ben peggio che seccare un fico. No? Allora, è vero, no? È irritante questa cosa. Gesù ci fa la figura del presuntuoso arrogante, molto fastidioso, no? E lui lo fa perché a partire da questo fastidio i discepoli possano ricordarsi e dire ma com'era sta roba, no? E talmente è ben scritta questa roba che fa su di noi lo stesso effetto, no? Che avendolo sentito 100.000 volte ancora chiediamo ma com'è sta cosa? Ecco, lo scopo di quel testo è che ciascuno di noi chieda ma com'è sta cosa? Quindi effetto riuscito.
A noi fa piacere, chiedete e vi sarà dato.
E no, ma infatti
vedete vi sarà dato, ma voi pensi a un sacco di cose, pensi che tutti lui che hai detto, pensi dei soldati in Russia che sono morti in modo tremendo, allora e che anche loro pregavano.
Certo.
Stai vedendo uno adesso, uno dei gruppi che sono usciti. E allora non voglio più chiedere, perché davvero di fronte a certe realtà che ci sono.
Ma solo ognuno di noi sa per se stesso se è stato esaudito o no. Come solo ciascuno di noi di fronte a Dio, cioè come nessuno di noi può dire di un altro che ha fede o non ha fede, così nessuno di noi può dire di un altro se è stato esaudito o no. Dovremmo imparare questo esercizio di fermarci sulla soglia del mistero, no? Essere magari morti in una situazione tragica non vuol dire non essere stati esauditi nelle proprie preghiere. Può essere scandaloso per noi, ma non è detto che per quella persona lì non è stato essere stati esauditi. E noi lo possiamo solo sapere su noi stessi, su nessuno di altri. Però vedete come, molto semplicemente, la potenza di un testo un po' irritante comincia, cioè fa già venire fuori tutta una serie di argomenti correlati, no? Di questioni proprio sulla grammatica della fede, molto semplici ma eterni.
Questo piccolo significato non potrebbe essere che Dio ci vuol dire: se tu non dai frutti d'amore, la tua vita secca.
Beh, sì, questa è una lettura possibile che è stata fatta. Io trovo che è una lettura un po' troppo metaforica, cioè che si usa come immagine. Ma molti l'hanno fatta, molti padri, cioè autorevolissima come lettura. A me personalmente non piace, no? Perché trovo che Dio non è così strumentale da usare le cose solo per dirci un'altra cosa, no? Mi sembra che nella nostra vita ci sono tanti fighi che seccano, che questo fa parte della nostra esperienza, no? E ci sono tante rabbie che noi abbiamo contro frutti che né a tempo né fuori tempo non ci sono. E che dunque la domanda, cioè che la logica del testo porta sulla questione della preghiera come figlia del desiderio, no? Questo è, come dire, la logica del testo. Dentro a questo poi noi possiamo assolutamente aggiungere altri sensi e altri significati. Buonasera a tutti.